Buonasera, benvenute e benvenuti a tutti al Consiglio Comunale del 5 novembre 2024. Procediamo con l'appello.
Pozza.
Presente.
Rubichi.
Presente.
De Ros. Grandi. Ursino.
Sta arrivando.
Calizzoni. Rutigliano. Natuno. Girelli, Morandi, Sassone, Raimondo, San Felici, Cusato, Gammino, Todaro.
Assente giustificata.
Fortini.
Il numero legale c'è, la seduta è valida. Dichiaro aperta quindi appunto la seduta di questa sera. Il consiglio è arrivato l'assessore Ursino nel frattempo. Scusate. 10 anni così. Bene, allora dicevo, procediamo con prima di tutto la richiesta del consigliere Fortini di intervenire e poi la richiesta del sindaco. Prego consigliere Fortini per la comunicazione.
Grazie mille. Mi sembrava giusto e soprattutto doveroso all'inizio di questo consiglio comunale ricordare quanto è accaduto qualche settimana fa. Il 12 ottobre scorso infatti siamo stati svegliati dal lungo suono delle nostre campane. Suono che per alcuni è sembrato strano, per altri chiarissimo. Annunciavano a tutti la morte di una persona molto importante per la comunità di Cesano Boscone. Importante per tutti, indipendentemente dalla religione professata, il nostro amato parroco e prevosto Don Luigi. Una figura importante, come ha testimoniato anche il lutto cittadino che il sindaco ha disposto per la giornata delle esequie, e per questo lo ringrazio. Per quanto mi riguarda, ma credo di dar voce a molti, anche seduti qui, ho perso un amico, un confidente, una guida, un nonno. Don Luigi, fino all'ultimo momento, ha avuto in mente solo ed esclusivamente il bene della sua comunità. Anche in ospedale, negli ultimi giorni, si è interessato a come stesse andando la vita cesanese. Ha chiamato e sentito diverse persone, senza nemmeno dimenticare di fare gli auguri di compleanno a questa o a quella persona. Una figura importante per la nostra comunità, perché ha sempre dedicato la sua vita al prossimo. Ha creduto molto nella festa patronale. Lui, insieme al comitato, ha dato una svolta culturale non irrilevante. Infatti, ha organizzato molte mostre importanti e tanti incontri significativi. Basti pensare alla mostra su Livatino o al dialogo avuto qualche anno fa con Don Patriciello, parroco che combatte quotidianamente la mafia. Ha contribuito, insieme all'Associazione Centro Culturale Città Viva, a rendere più bello e al passo con i tempi, ma soprattutto un punto fondamentale del tessuto sociale, il nostro cinema Teatro Cristallo. Per non parlare dell'asilo delle suore, una vera e propria istituzione. Credeva fortemente nella formazione, infatti, grazie a lui e alla cooperativa, sono riusciti a scongiurarne la chiusura, che avrebbe sicuramente arrecato danni non solo alle famiglie, ma anche al comune stesso, facendo diventare l'asilo Maria Bambina un fiore all'occhiello del territorio. Don Luigi si è sempre battuto per i più fragili, senza mai vantarsi o senza mai sbandierarlo. Ricordo degli episodi anche durante il Covid, quando nei giorni più duri ha dato forza e coraggio a moltissime persone. Durante l'ultimo periodo, seppur malato, in attesa dell'operazione, ha sempre portato avanti il suo ministero, senza mai lamentarsi e con in mente il bene ultimo della comunità. Lo testimoniano le parole dette durante la festa patronale: non ha mai messo davanti se stesso. L'ultimo suo editoriale di In Cammino è un vero e proprio testamento spirituale. So di essere nelle mani di Dio. Ho avuto tutto, faccia lui di me quel che vuole. Invito chi non l'avesse fatto a leggerlo. Sono convinto che Cesano ha avuto una grandissima fortuna ad avere una persona, prima e un pastore poi, del suo calibro. Sono molto contento e grato a Dio di avermi dato la fortuna di conoscerlo. Chiudo come amava concludere lui. Buona vita a tutti.
Grazie mille consigliere Fortini per questo ricordo personale a cui però credo a nome di tutto il Consiglio Comunale di poter dire che ci uniamo perché pur essendo questa un'aula naturalmente laica che deve, come tutte le istituzioni deve commemorare le persone importanti che hanno sicuramente lasciato un segno all'interno della comunità come è stato per Don Luigi, che per lunghi anni ha operato qui e che sicuramente ha lasciato comunque in ognuno di noi un'impronta molto forte, sia a livello personale spesso che a livello anche solo di collaborazione tra le diverse istituzioni, quindi grazie molte per questo ricordo anche commosso. Passo ora la parola al sindaco per una comunicazione, grazie.
Buonasera a tutti e a tutte, penso che sia doveroso unirmi a quanto comunicato dal consigliere Fortini. Abbiamo voluto concedere il merito in qualche modo con il lutto cittadino per la prima volta a Cesano, e penso che fosse dovuto per il clima che si è creato a Cesano in quei giorni di vera tristezza. Allo stesso modo, ritengo doveroso fare questa comunicazione al Consiglio Comunale in merito al servizio di gestione dei rifiuti di igiene urbana. Fino ad oggi il servizio è gestito dalla San Germano con un contratto repertoriato nel 2022, scadenza al 30 giugno 2027. Con una nota al protocollo e interlocuzioni avvenute nelle settimane precedenti, giorni precedenti, pervenuta il numero 26727 per chi volesse andare a leggerlo, pervenuta in comune il 31/10/2024, San Germano S.p.A. ha comunicato l'avvenuta cessione del ramo d'azienda alla Tecnoservice S.r.l. con un atto notarile, anch'esso a protocollo, a firma del notaio Eleuteri Gianluca, di cui è pervenuto appunto agli atti la copia del protocollo. Con tale nota è stato comunicato all'ente il trasferimento alla Tecnoservice degli obblighi dell'appalto ai sensi del decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, quello dei criteri ambientali minimi, per il periodo di 5 anni dalla partenza, dall'origine del 2022, quindi con scadenza comunque fino al 2027. Premesso quanto sopra, il servizio di gestione rifiuti di igiene urbana in qualità di servizio pubblico essenziale non può essere interrotto, dovendone garantire la continuità dello stesso in quanto strettamente legato all'igiene e alla salubrità del territorio e alla salute pubblica. Quanto è avvenuto è rispettoso di quanto prevede la normativa all'articolo 106,1 del codice degli appalti, decreto legislativo 50/2016, che prevede che i contratti d'appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora all'aggiudicatario iniziale succede un altro operatore economico che soddisfi però i criteri di selezione qualitativa stabilite inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali di contratto e non sia finalizzato a deludere l'applicazione del presente codice. In ragione di quanto sopra è pertanto necessario che l'appaltatore subentrante, Tecnoservice, abbia i medesimi requisiti speciali e generali previsti dal codice degli appalti, che è quanto l'ufficio sta controllando in questa fase. Il possesso dei requisiti è condizione necessaria per l'espletamento dei servizi, ma gli stessi, nelle more della verifica, non possono essere interrotti, trattandosi appunto, come dicevo prima, di servizio essenziale, per il quale dovrà comunque essere garantita la continuità in quanto legato all'igiene urbana, alla salubrità del territorio e alla salute pubblica. Io penso che questo passaggio è di interesse, fosse di interesse del Consiglio Comunale. Il nuovo appalto è già entrato in servizio da ieri, non è stata data nessun tipo di comunicazione se non per primo il Consiglio Comunale questa sera, per rispetto del ruolo che voi ricoprite e che quest'Aula ricopre. Tanto penso fosse dovuto. Vigileremo affinché, al di là di tutte le verifiche tecniche di rispetto dei requisiti, vigileremo anche per parte politica insieme all'assessore Bianco che il servizio nuovo possa essere da una parte uno strumento per migliorare il servizio di igiene urbana e dall'altro assolutamente che non ci sia nessun documento alla comunità e al territorio.
Grazie sindaco. Come dicevo poc'anzi, il Consiglio Comunale di questa sera prevede 10 punti all'ordine del giorno. I primi sono interrogazioni e mozioni e procederei pertanto con la prima interrogazione protocollata il 15/10/2024 avente ad oggetto scuola infanzia statale Acace, quando la manutenzione e la messa in sicurezza, presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Chi la presenta? Prego, consigliera Sanfelici.
Buonasera a tutti. Parto da premesso che, come sempre, nonostante numerose segnalazioni da parte dei genitori e del personale scolastico, da tempo non viene eseguita alcuna manutenzione nel giardino della scuola dell'infanzia Acacia al quartier Giardino. La presenza di detriti nel giardino, di una parte della rete di protezione rotta, accatastata ai margini del cortile, e di attrezzature e anche giochi rotti ed inutilizzabili potrebbero causare danni ai bambini. Da quanto si apprende da alcune foto postate sui social, c'è persino un tombino aperto, senza alcuna protezione, che mette a rischio l'incolumità di bambini, genitori ed insegnanti. Ciò premesso, chiediamo all'amministrazione comunale quando intende provvedere alla messa in sicurezza della scuola dell'infanzia Acace, quando intende provvedere alla manutenzione dei giochi e del giardino della scuola. Grazie.
Grazie consigliera Sanfelici, risponde il sindaco, prego.
In merito alla situazione del giardino Acace, è importante fare una premessa delicata e fondamentale. Gli spazi del cortile sono spazi scolastici frequentati dai bambini. I genitori e chiunque frequenta la scuola firma un patto di corresponsabilità e devono essere tutelati di quegli spazi allo stesso modo di quelli interni in cui vivono i bambini. Quindi non, e sia chiaro, non per volontà di censura di nessun tipo, però penso che sia improprio l'utilizzo di quelle immagini sui social nella modalità e senza le informazioni che il genitore fingeva di non avere, perché lo stesso soggetto è stato incontrato dal sottoscritto 2 volte negli ultimi 5 mesi per raccontare quello che stava succedendo nel giardino di Acacia. Difatti, nel momento in cui si dice è da tempo che non vengono eseguite non viene eseguita alcuna manutenzione del cortile, questo è sbagliato. Difatti, dagli ordini di servizio mandati dall'ufficio manutenzione alla ditta incaricata dell'appalto quadro, si può ritrovare l'ordine 37 del 1 ottobre 2024, l'ordine 41 del 4 ottobre 2024. Alcuni interventi fatti nei mesi precedenti in amministrazione diretta, quindi con gli operai del settore, da cui per esempio il 15 ottobre, questo successivamente, rimozione e smaltimento del gioco in legno danneggiato, il 23 ottobre, la messa in sicurezza con transenne, nastro segnalatore, pulizia dell'aria, del contatore del gas. Poi, successivamente alla presentazione dell'interrogazione, la pulizia delle gronde pluviali, già prevista però con ordine di servizio numero 41 del 4 ottobre 2024. Per quanto riguarda quindi la manutenzione ordinaria della struttura, pur con qualche carenza di ordine, di disordine, nel senso che io penso che sia inconcepibile entrare in una struttura e trovare roba di vario tipo sparsa nel cortile. Questa c'è una responsabilità dell'ufficio, ma c'è una corresponsabilità che non è esclusivamente dell'ente, su cui vigileremo. D'altra parte c'è tutta la tematica della manutenzione straordinaria del cortile, che deve essere prevista, programmata e prevista a bilancio. Ci tengo a fare una sottolineatura. A 50 metri dalla scuola Acace corre una condotta del teleriscaldamento. È in corso, come potete aver visto dall'albo pretorio, una interlocuzione con la centrale termica Prometheus, teleriscaldamento recentemente passata sotto Edison, per la gestione delle nostre strutture sotto il teleriscaldamento. Nel momento in cui volessimo collegare la struttura di Acace all'impianto di teleriscaldamento, sarà necessario smantellare il cortile per passare con la condotta. Nel momento in cui gli appaltatori passeranno di lì, è inevitabile poi procedere alla manutenzione straordinaria e sistemazione. Questo ci tengo per dire, una delle parole chiave di questa amministrazione è la programmazione, come abbiamo fatto negli anni scorsi: prima si mettono in fila le necessità che ci sono e poi si interviene. Un'altra partita è quella della messa in sicurezza, su cui non transigiamo. Il tombino che è stato segnalato come aperto prima che arrivasse l'interrogazione, è già arrivata la segnalazione secondo un nuovo sistema messo in campo dall'amministrazione negli ultimi mesi, una sorta di app, diventerà un'app in futuro, in cui scuola e comune hanno un canale unico di interlocuzione. A ogni segnalazione c'è una voce delle note in cui si può osservare l'avanzamento dei lavori effettuati, di modo che la singola scuola, la singola DGSA o chi ha accesso all'interno dell'ambito della scuola al portale può vedere lo stato d'avanzamento della segnalazione per evitare doppie e triple segnalazioni, magari lavorazioni che vengono messe in lavorazione ma hanno tempi di esecuzione più lunghi rispetto a quanto previsto. Tutto questo per dire che la sicurezza è tenuta in conto, in fortissimo conto, e anche il fatto stesso di aver dato una delega all'edilizia scolastica, all'assessore Guastafierro, significa tenere in conto importante quello che sono gli spazi in cui stanno i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze cesanesi. Quindi necessità di manutenzione da una parte sì, necessità sì, e lo stiamo facendo, straordinaria sì, con giudizio, con programmazione, messa in sicurezza sì, lo facciamo, lo stiamo facendo, l'abbiamo già fatto, indipendentemente da quelle che sono le segnalazioni sui social, da gestire sempre negli spazi in cui stanno i bambini con molta, molta cautela.
Grazie Sindaco. Prego Consigliera Sanfelici.
Sì, diciamo che mi ritengo soddisfatta, nel senso che naturalmente se tutti questi interventi verranno fatti vigileremo, ma comunque mi ritengo soddisfatta. Grazie.
Grazie Consigliera Sanfelici. Procediamo quindi alla discussione della seconda mozione all'ordine del giorno, presentata, protocollata il 22/10/2024 dalla maggioranza. Chi la presenta? Prego, consigliere De Ros.
Sì, buonasera. Allora, procedo alla lettura, tanto non è lunghissimo il testo della mozione. L'oggetto è l'impegno per adesione al Comitato Territoriale Ponti di Pace. Premesso che l'articolo 11 della Costituzione italiana sancisce l'impegno dell'Italia a ripudiare la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie nazionali, internazionali, e a promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, che i crescenti venti di guerra, la proliferazione delle armi e l'economia del profitto incrementano il clima di insicurezza e destano grande preoccupazione per la convivenza pacifica dei popoli, che alle porte dell'Europa, in Ucraina e Medio Oriente, si protraggano guerre che causano morte e sofferenza per milioni di persone, spesso costrette ad abbandonare la propria terra, che secondo quanto emerge dai dati offerti da diversi osservatori internazionali e rispetto a quanto riferito anche dall'agenzia del UNHCR, nel mondo sono attivi 56 conflitti armati, il numero più alto mai registrato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Considerato che la pace non è semplicemente uno stato di non belligeranza dettato dalle relazioni diplomatiche, ma passa attraverso una cultura diffusa di avversione alla guerra e alla violenza, che trova terreno fertile all'interno di società in cui vi sia condivisione dei valori di giustizia sociale, prosperità, tolleranza ed accoglienza, che il valore della pace, forte e condiviso anche nella nostra comunità, è stato ribadito anche nella settimana tra il 29 aprile e il 5 maggio 2024, quando il nostro comune ha celebrato la settimana della pace con eventi di iniziative che hanno visto l'adesione di tante persone, associazioni e scuole del territorio, che il 2 marzo 2022, in seguito all'attacco dell'esercito russo contro l'Ucraina, a Cesano si è tenuta una manifestazione alla quale hanno partecipato i cittadini, le scuole, il mondo del lavoro, la giunta ed esponenti del mondo politico locale di maggioranza ed opposizione, le associazioni e le parrocchie in sostegno delle ragioni della pace e del dialogo, che il 2 dicembre 2023 presso i Giardini della Costituzione si è tenuta l'iniziativa Ponti di Pace, promossa da tante realtà associative del territorio per celebrare i valori della pace, del dialogo e della fratellanza. Tutto ciò considerato, in questo contesto, in questo momento storico, il Consiglio Comunale esprime sostegno e condivisione dei valori ad un Comitato Territoriale per la Pace, allo scopo di promuovere i valori e le buone pratiche di questo valore universale. Pertanto, attraverso la presente mozione, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad aderire a Ponti di Pace, del quale è stato trasmesso anche un manifesto allegato con i valori di riferimento. E, prima di cedere la parola, qualora insomma qualcuno volesse esprimere un proprio pensiero, sottoscrivere l'adesione, ecco, ci rivolgiamo ovviamente anche alle forze dell'opposizione, giusto una piccola riflessione, perché la mozione di oggi tratta un tema semplice ma che non è banale, se osserviamo quanto purtroppo sono i fatti di attualità. E la ragione che ci spinge a presentarla è ovviamente perché per seguire questo valore, come è scritto, pensiamo che sia necessario rimetterla al centro dell'orizzonte, diciamo, di senso della politica, che laddove si manifesta in istituzioni anche locali, come il nostro Consiglio Comunale, pensiamo che debba prendere una posizione nell'esprimersi a sostegno di questo valore, condannando la guerra, come recita l'articolo anche della nostra Costituzione. Perché questa condanna però non resti solo un pensiero vacuo ed effimero, dobbiamo pensare anche alle nuove generazioni, agli aspetti educativi, ai bambini, alle ragazze che sono in età scolare e anche a una sensibilizzazione di un'intera comunità perché ci sia, come dire, un'educazione, una consapevolezza nel percorso di crescita, l'importanza di valori che sono riportati nell'appello che insomma troviamo in questa mozione. E certamente anche un'amministrazione pensiamo che possa e debba promuovere tale valore aderendo anche a una carta di valori che ci impegna a dar luogo ad iniziative sul nostro territorio nei nomi di valori che sono la nemesi di quelli che poi portano alla violenza, al conflitto, come l'imperialismo di qualsiasi estrazione sia, e all'egoismo, all'individualismo. Grazie.
Grazie consigliere De Rossi, dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi a riguardo. Prego consigliere Raimondo.
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. Mi è piaciuto l'inizio del consigliere De Ross, rivolta anche al centrodestra, come se il centrodestra cioè, non ama la pace e per la guerra. Cioè, questa è una mozione, credo che sia rivolta a tutti. E infatti il centrodestra, Fratelli d'Italia in particolare, di cui faccio parte e mi onoro di far parte, tutto il governo italiano, sono schierati con l'Occidente e tutti coloro che cercano una via di uscita diplomatica alla guerra che sta martoriando sia l'Ucraina che il Medio Oriente. Ricordo che l'Ucraina è uno Stato sovrano, il cui governo è stato eletto democraticamente, che il suo territorio è stato invaso da un esercito aggressore, da uno Stato confinante che è la potenza militare della Russia. Ora, dopo 2 anni e mezzo di guerra, con oltre 1 milione di morti e feriti da una parte e dall'altra, è necessario che si ponga fine ai combattimenti e si avvii ad una seria trattativa di pace. Per quanto riguarda il conflitto medio orientale, sia Fratelli d'Italia che tutto quanto il centrodestra è favorevole alla nascita di uno Stato della Palestina. Ma perché questo avvenga è necessario che i palestinesi lo affidino ad una leadership che si ispiri al dialogo e alla stabilizzazione del Medio Oriente. Tutto questo però non può avvenire finché c'è Hamas che controlla una larga parte della Palestina e sostiene di volere distruggere Israele. È necessario dunque che tutte le associazioni, le sigle, i movimenti per la pace che aderiscono a questo Comitato Territoriale Ponti di Pace, condannino senza se e senza ma Hamas e tutti coloro che nelle manifestazioni della sinistra, dove sventola la bandiera della Palestina, vogliono distruggere lo Stato di Israele, l'unica democrazia del Medio Oriente. Fratelli d'Italia non è pacifista, ma si batte per la pace, e vota a favore di questa mozione Ponti di Pace presentata dalla maggioranza affinché il Comune di Cesano aderisca al Comitato Territoriale Ponti di Pace. Ricordo e concludo che la pace non coincide con il pacifismo, che non potrà mai risolvere le controversie internazionali solo attraverso trattative o arbitrati. Lottare per la pace vuol dire ottenere giustizia, perché quando si è davanti all'ingiustizia e all'oppressione violenta, l'uso della forza è legittimata. È giusto pertanto che il popolo ucraino resista all'invasione russa, come è giusto che Israele abbia risposto all'attacco di Hamas del 7 ottobre 23. Grazie.
Grazie consigliere Raimondo. Prego, ci sono altri interventi. Consigliera Girelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Credo che sia univoco il senso della pace, che non riguarda solo l'assenza della guerra, ma quello di non dimenticare che ci sono forze dell'ordine dell'esercito italiano in diversi paesi del mondo che sono lontani dalle loro famiglie per garantire uno stato di pace in quei territori. Non dimentichiamo che molti di loro hanno perso la vita per difendere la pace. Credo a loro vada il nostro rispetto, augurando a tutti la possibilità di trovare un senso di pace che permetta una vita più serena a tutte le persone che ne hanno bisogno. Grazie.
Grazie consigliera Girelli. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Morandi. Prego, prego.
Ok, grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle ha inciso nel proprio simbolo la parola pace, manifestando un valore fondativo del movimento, che è proprio la non violenza. Potevamo non accogliere con favore questa iniziativa? No, direi proprio di no. Nella mozione c'è scritto che sono attivi 56 conflitti, il numero più alto mai registrato dalla Seconda Guerra Mondiale. Se non è questa una terza guerra mondiale a spizzichi e bocconi, ditemi voi che cos'è. Questa è una brutta notizia per chi come noi crede nella pace come condizione fondamentale per raggiungere la giustizia sociale. Abbiamo quotidianamente notizie sull'Ucraina e i suoi ormai 800.000 dimenticati tra morti, feriti, dispersi, disertori, oppure sulla Palestina e le oltre 42.000 vittime civili solo a Gaza, 18.000 tonnellate di bombe, 230 scuole danneggiate di cui 45 distrutte, 12 ospedali chiusi. Ma qui vorrei ricordare brevemente il conflitto in Sudan. Dall'aprile del 2023 il Sudan sta vivendo una delle peggiori crisi umanitarie che il mondo sembra continuare a ignorare. Si tratta di un conflitto sanguinoso che ha portato a quasi 9 milioni di sfollati, 13.000 morti accertati, più di 750.000 persone che stanno vivendo livelli catastrofici di insicurezza alimentare. Ha portato alla fuga dal paese oltre 2 milioni di persone che hanno cercato rifugio soprattutto in Egitto, Chad, Sud Sudan, Etiopia. La situazione è stata più volte denunciata alle Nazioni Unite, ma è rimasta in una sostanziale indifferenza da parte della comunità internazionale. Ci si dovrebbe chiedere se la generale inclinazione per la guerra, oscenamente esibita dalle classi dirigenti europee, non abbia a che fare con la degenerazione dell'idea stessa di politica, divenuta di fatto così simile ad una guerra, con vincitori e vinti, etichette assegnate con superficialità solo per disprezzare chi mette in discussione il pensiero dominante. Ci si dovrebbe chiedere a vantaggio di chi si provocano queste violenze, ma la risposta è a portata di mano, si dice segui i soldi. Quindi sosteniamo il profitto senza nessuno scrupolo. Al reddito di cittadinanza abbiamo sostituito il reddito di belligeranza, e dico abbiamo perché sono italiano, quindi il bilancio dello Stato è anche mio. Quasi 40 miliardi di spese in nuove tecnologie belliche in 3 anni. Quante famiglie sotto la soglia di povertà si potrebbero sostenere? Quanti letti o macchinari si potrebbero consegnare alla sanità pubblica? O quanto potremmo migliorare il reddito di medici, infermieri e ausiliari? Quanti progetti potremmo portare nella scuola e nell'università con queste cifre? A chi conviene questo aumento di tensione, questo stato di paura? Sono domande che rimangono senza una risposta. Allora aggiungiamo un'ultima domanda. Di quanto odio abbiamo ancora bisogno per crederci vivi? Michel Houellebecq, scrittore francese contemporaneo, ha scritto: «La totalità degli animali e la schiacciante maggioranza degli uomini vivono senza mai provare il minimo bisogno di giustificazione. Vivono perché vivono, tutto qua. È così che ragionano. Poi immagino che muoiano perché muoiano e che questo è i loro occhi», conclude l'analisi. Fine citazione. Sarà vero? L'indifferenza la fa da padrone? Possiamo scrollarci di dosso tutti i dolori del mondo solo pensando che in fin dei conti per ora a noi va bene così? Tutto questo per riaffermare che la pace è l'unico modo concreto di convivere che hanno a disposizione gli esseri umani. Pace tra i popoli, pace sul luogo di lavoro, pace nella famiglia. Pace come opposto di violenza. Se è così, noi del Movimento 5 Stelle apparteniamo a quella schiacciante minoranza degli uomini che non possono voltarsi dall'altra parte e che sempre faranno quanto politicamente possibile per sostenere chi è rimasto indietro, di qualunque provenienza, fede o convinzione.